weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono per questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro in particolare per il Lazio a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi non ci sposteremo troppo dalla capitale, da Roma. Non vi dico, come sempre, non lo faccio mai, il nome del paese prima del brano musicale che anticiperà il momento in cui presenteremo e daremo un benvenuto all'ospite che ci parlerà sia del paese sia per l'appunto della tradizione che quest'oggi sarà protagonista del nostro appuntamento. E sempre come mia abitudine leggiamo insieme alcuni brani biografici, alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati in questa giornata del 26 settembre. Parliamo in particolare di San Damiano Martire, in realtà parliamo di Santi Cosma e Damiano, su cui abbiamo informazioni abbondanti e di grande interesse proprio sul culto che Cosma e Damiano hanno avuto già poco tempo dopo la morte. Dedicazione di chiese e monasteri a Costantinopoli, in Asia Minore, in Bulgaria, in Grecia, a Gerusalemme. La loro fama è giunta rapida in Occidente, partendo da Roma con l'oratorio dedicato loro da Papa Simmaco, che fu papa tra il 498 e il 514, e con la basilica voluta da Felice IV, che a sua volta fu papa tra il 526 e il 530. Poco si sa invece della loro vita. Li ricorda il martirologio romano, ispirandosi ad una narrazione che vuole Cosma e Damiano nati in Arabia. Sono fratelli e cristiani. Per invito dello Spirito Santo si dedicano alla cura dei malati dopo aver studiato l'arte medica in Siria. Sono però medici speciali, appunto in virtù della loro missione. Non si fanno pagare, di qui il soprannome di Anagiri, termine greco che significa senza argento, senza denaro. Solo una volta, si narra, contro la volontà di Cosma, proprio Damiano ha accettato un compenso da una donna che ha guarito. Compenso che si tratta in pratica di 3 uova. Questa attenzione ai malati è pure uno strumento efficacissimo di apostolato cristiano, e appunto l'opera di proselitismo costa la vita ai 2 fratelli martirizzati insieme con altri cristiani. In un anno imprecisato del regno dell'imperatore Diocleziano, tra il 284 e il 305, forse nel 303, il governatore romano li sottopone a tortura e poi li fa decapitare. Questo avviene a Ciro, città vicina ad Antiochia di Siria, oggi Antakya in Turchia, dove i martiri vengono sepolti. Un'altra narrazione dice che furono uccisi a Egea di Cilicia in Asia Minore per ordine del governatore Lisia e poi traslati a Ciro. Il culto per i 2 guaritori, passato dall'Oriente all'Europa, si mantenne straordinariamente vivo fino a tutto il Rinascimento, dando luogo ad una iconografia tra le più ricche dell'Occidente, specie in Italia, Francia e Germania. Queste sono alcune notizie legate in particolare alla vita di San Damiano Martire, associato naturalmente a San Cosma, quindi Santi Cosma e Damiano. Tra pochissimo il nostro collegamento con il paese ospite di Weekend Divino di oggi. Per il momento però facciamo una breve pausa e ascoltiamo insieme un brano musicale.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti, tutti dissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Ogni favola è un gioco, è una storia inventata, ed è vera soltanto a metà. e fa il giro del mondo e chissà dove è nata, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Universi sconosciuti, anni luce da esplorare, astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà.
E di nuovo in diretta per dare il benvenuto e svelare il nome dell'ospite e del paese protagonisti della puntata di oggi di Weekend Divino. Vi dicevo, non andiamo lontano dalla capitale, non facciamo troppi chilometri da Roma e andiamo a Castel Madama che si appresta a vivere un'importante tradizione proprio questo fine settimana, di cui ci parla il presidente dell'associazione Proloco di Castel Madama, Alfredo Scardala. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Cominciamo proprio a capire che cosa accadrà a partire, se non sbaglio, Presidente, a partire da domani pomeriggio sera, giusto?
Sì, sì, sì.
Ci descriva un po' quello che accadrà.
Dunque, diciamo che questa è una festa di tradizioni millenarie, medievale proprio, e, per cui avrà tutto il suo svolgimento che diviso in due parti, diciamo così.
Innanzitutto, Presidente, di che, ecco, io non ho voluto dire, quindi ce lo dica lei, però, che cosa si festeggia?
Ah, la festa in onore di San Michele Arcangelo.
Ecco.
Castel Madama era, in origine si chiamava Castrum Santi Angeli, era dedicata proprio all'Arcangelo Michele, poi nel 500 c'è stato un cambiamento a favore di Madama Margherita d'Austria, che ne fu governante del paese. Però è rimasto, diciamo, San Michele come patrono e si festeggia due volte l'anno, il 7 e 8 maggio e poi si festeggia a fine settembre. E domani, diciamo, la festa è questa qui, quella di fine settembre, una festa, diciamo, di fine estate proprio, quasi a conclusione di tutta una serie di iniziative e perciò quasi a chiusura di tutti i riti che in qualche modo hanno caratterizzato l'estate che se ne va.
Ecco. Certo, giustamente. E quindi in pratica che cosa...
È divisa due parti. Una è quella religiosa, composta da il triduo di preghiere che si fa dal giovedì al sabato, poi sabato mattina c'è la processione solenne. Una volta questa processione era sempre... aveva sempre la presenza del vescovo di Tivoli e ora, diciamo, ormai da anni questa tradizione non c'è più, però comunque mantiene la sua solennità. E poi invece dall'altra parte, dal sabato sera, c'è la festa, diciamo così, laica, per cui c'è un concerto in piazza, stand gastronomici, La cosa prosegue pure la domenica pomeriggio, abbiamo questi avvenimenti di questo tipo. Ecco,
quindi c'è una parte evidentemente, come spesso accade, più prettamente religiosa, e poi in particolare la domenica mi sembra di capire c'è più spazio appunto a manifestazioni.
Sabato e domenica.
Ecco, sabato e domenica. Quindi, Presidente, la partecipazione, ecco, c'è molta partecipazione da parte degli abitanti di Castel Madama?
Sì, la partecipazione c'è sempre stata, sia nella componente propria della religiosità, sia in quella poi ludica, così pomeridiana e serale, sia del sabato e della domenica. La cosa poi si conclude, come al solito, con i fuochi artificiali della domenica sera, e ecco, e quello sembrano proprio essere un saluto definitivo all'estate.
Vabbè, comunque sia, come al solito, però sempre poi bello vedere i fuochi artificiali. Ecco, ma Presidente, tra quella di maggio e quella di settembre c'è una differenza maggiore?
Dunque, quella di maggio è una festa più propriamente locale, infatti è una caratteristica questa del patrono che viene festeggiato due volte, nel senso che con quella di maggio si festeggia l'apparizione di San Michele qui a Castel Madama proprio, ecco. Invece quella di settembre è quella più, diciamo, generale, ecco. E a quella di maggio c'è annessa la fiera, che si fa il giorno dopo della festa, e è una delle fiere contemplate proprio a livello regionale.
Ecco, visto stiamo parlando proprio anche di ulteriori manifestazioni o appendici a feste, quali sono anche, in maniera più sintetica, altri appuntamenti importanti per la comunità di Castel Madama?
Dunque, almeno due ne segnalo. Uno è il Palio Madama Margherita, che ormai ha diversi anni e si fa nella seconda settimana di luglio, il secondo weekend di luglio, e che è una festa in cui, diciamo, tutto il paese si trasforma in una dimensione storica cinquecentesca, perché ci sono ricostruzioni di angoli e di vita del Cinquecento. Il giorno dopo, invece, questo è il sabato, il giorno dopo c'è il corteo invece dei quattro rioni di Castel Madama, corteo storico, e il pomeriggio al campo le gare a cavallo. Questo palio poi ha una giuria che viene, premia le migliori scene, il miglior addobbo, il miglior corteo, e si vince il palio Madama Margherita a fine serata della domenica, la seconda domenica di luglio. La terza domenica invece c'è la Sagra della Vera Spadona, della quale quest'anno abbiamo festeggiato il cinquantenario e ci apprestiamo a festeggiare la 51esima edizione in questo 2009.
Infatti, quindi magari sarà questa l'occasione per magari tornare a collegarci, per ricordare ai nostri ascoltatori quello che avverrà in quell'occasione proprio a Castel Madama. Adesso apriamo una pagina proprio dedicata al paese protagonista, per l'appunto a Castel Madama, e magari cominciamo forse con la prima domanda, forse la più logica: perché si chiama Castel Madama?
Lo accennavo prima, dunque il nome deriva da Madama Margherita d'Austria, a cui è dedicato anche il palio che facciamo, il palio Madama Margherita, la quale, diciamo, governò Castel Madama. Lei era belga, era una figlia naturale di Carlo V, e ebbe questa zona in eredità per aver sposato un ramo, diciamo così, della famiglia Medici, e da questo ramo Medici ebbe come eredità il feudo allora di Castel Madama, Castel Sant'Angelo si chiamava. Dopo la morte di Madama Margherita, i cittadini, per riconoscenza, diciamo, modificarono il nome da Castel Sant'Angelo, Castrum Santi Angeli, in Castrum Madame, Castel Madama.
Ecco, quindi questa è la spiegazione nel dettaglio fornitaci proprio dal presidente Alfredo Scardar dell'associazione Proloco di Castel Madama. E a questo punto però, ecco, facciamo con lei, accompagnati da lei, diciamo così, una passeggiata radiofonica per Castel Madama. Come si presenta il paese? Quali sono le cose interessanti da fare e da vedere a Castel Madama?
Dunque, una volta così saliti su per la salita che accompagna l'entrata al paese, si arriva in una delle piazze maggiormente vissute, che è la Piazza Dante. Da qui si sale verso il borgo, c'è un grande arco chiamato proprio Arco del Borgo, e si entra nel centro storico di Castel Madama. Qui abbiamo prima una fase, diciamo un grande edificio che caratterizza proprio su tre lati la seconda piazza, la Piazza Garibaldi, dalla quale si entra proprio attraverso questo arco d'ingresso. Questo edificio caratteristico, eppure così non usuale nel contesto architettonico del Lazio, erano una volta nel Settecento erano case popolari, adesso sono state trasformate, non costruite da Madama Margherita ma da altri signori di Castel Madama che furono i Pallavicino. Salendo si va in una piazzetta ancora più piccola, per cui abbiamo questa successione di tre piazze, una piazzetta più piccola dove c'è una grande fontana, e una fontana ottocentesca, questa con la quale si riuscì a portare l'acqua, diciamo, nel punto, in uno dei punti alti del paese. Proseguendo adesso si entra invece nei vicoli, nella parte più stretta, proprio più caratteristica, più tipica di Castel Madama, che è la zona che noi chiamiamo Castelluccio, e dove c'è la grande chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, chiesa settecentesca rifatta su una chiesa più piccola di un architetto napoletano che si chiamava Schiantarelli, una chiesa su base greca con una grande cupola che si vede con non rotonda all'esterno ma ottagonale, per cui è un tiburio che si vede benissimo passando sull'autostrada Roma-L'Aquila, quando si passa e si sorpassa, diciamo, il casello di Castel Madama, e così vede proprio questa cupola enorme che svetta.
E questa praticamente caratterizza proprio la zona del Castelluccio.
Sì. Poi proseguendo si arriva al Castello Orsini, perché Castel Madama, prima di essere proprietà di Margherita d'Austria, era una proprietà degli Orsini. Castello medievale, poi trasformato in un secondo periodo in palazzo, per cui è diventato, ecco, abbiamo questo passaggio, trasformazione di castello-palazzo.
E oggi a che cosa è adibito questo castello?
Adesso è in restauro, però è adibito a museo, anzi non solo, in un'area diciamo è stata assegnata alla Facoltà di Architettura di Roma, che svolge qui una specializzazione relativa alla conservazione dei beni, allo studio del territorio e delle città.
Ecco Presidente, abbiamo fatto una bella passeggiata e lei è stato molto preciso nel portarci via fino al Castello Orsini. Invece chi poi volesse anche così approfittare del paesaggio intorno al Castel Madama, c'è la possibilità di fare nei dintorni delle passeggiate?
Sì, nei dintorni ci sono, intanto proprio da Castel Madama, diciamo, si scende nella zona che si va verso il boschetto chiamata, è un rimboschimento, un'area diciamo di rimboschimento dell'età del fascismo negli anni 20, fu fatto 20-30, e per cui adesso è il luogo di passeggiate, appartiene all'Università Agraria di Castel Madama. Altrimenti sull'altro versante si può scendere fino verso il fiume Aniene, che scorre alle falde proprio di questa collina di Castel Madama, del Monte Sant'Angelo, ecco, il monte si chiama così.
Ecco, quello che poi inizialmente aveva dato il nome al paese, che poi è diventato Castel Madama, come ben ci ha spiegato il Presidente. Ecco, tra una passeggiata al fiume, una passeggiata al castello, l'appetito viene camminando in questo caso, e quindi come li sfamiamo i nostri visitatori?
Guardi, qui ci sono diversi ristoranti, almeno due sono proprio qui nel centro, c'è
diciamo al di là dei ristoranti quali sono i piatti proprio?
Ah, proprio i piatti, dunque intanto le fettuccine, no? Un piatto tipico, una pasta tipica che si fa in tutta questa zona della vallata, le fettuccine con le uova. Tra l'altro, in queste due serate si possono, di sabato e domenica sera, si può cenare in piazza con le fettuccine al cinghiale, per cui chi volesse venire può venire.
È un elemento in più di attrazione, ecco,
sì. E per cui questo. Poi ci sono altre pietanze legate sempre alla tradizione. Un'altra particolare è la cosiddetta gramiccia, che è sempre una pasta condita con un sugo un po' piccante. Poi ovviamente si può trovare sia cacciagione nel periodo giusto e sia la carne, che è altrettanto buona.
Insomma, quindi abbiamo anche così risolto il problema dell'appetito.
Guarda, caratteristiche, ecco, stavo dimenticando, sì, sono molto le olive, perché vengono importate da fuori, dalla Grecia a Spagna, e qui ci sono diverse aziende di trasformazione. Infatti, se lei vedrà molte buste di olive in vendita, troverà scritto proprio Castelmadama come luogo di sistemazione, di impacchettamento.
Quindi, ecco, nonostante la vicinanza con Roma, non vive solo di pendolarismo?
No, ecco. Non vive solo. Anche se il pendolarismo, beh, certo, rappresenta comunque
la voce più importante.
Esatto,
quanti,
sì,
sono gli abitanti a Castelmadama?
Sono un po' più di 7.000.
7.000, quindi comunque una realtà importante alle porte di Roma. E a proposito, sì, di Roma, ecco, come ci si arriva in particolare dalla capitale?
Beh, intanto c'è l'autostrada, la Roma-L'Aquila, proprio l'uscita a Castelmadama sta subito dopo Tivoli, per cui si esce direttamente a Castelmadama. E questa è la principale, altrimenti passando per Tivoli c'è la via Tiburtina, oppure si può prendere l'autobus sia da Roma, lì a, come si chiama, Ponte Mammolo, sia a, una volta arrivati a Tivoli, la coincidenza.
Ecco, quindi senza calcolare il traffico, lo dico sempre, di Roma, quanto ci vuole da Roma alla... A, diciamo,
un'oretta ci vuole.
Un'oretta ci vuole,
sì,
quindi...
No, in macchina... senza traffico sull'autostrada ci vuole mezz'ora, ecco, pure insomma, senza correre, sì, camminando regolarmente si viene su benissimo.
Ecco, quindi tra mezz'ora e un'ora, a seconda delle condizioni del traffico, per andare a Castelmadama, perché no, magari per in occasione dei festeggiamenti San Michele Arcangelo, domani e dopodomani. Un'ultima domanda al presidente Scardala, ecco, se volessimo lasciare un numero telefonico di riferimento, quale lasciamo?
Beh, questo della Proloco, il 44, allora 0774 44 9500, oppure ve ne do un altro... volendo poi ci sarebbe pure la mail proloco.castelmadama, tutto minuscolo, @libero.it, però vi lascio anche un altro numero, che è sempre 0774 70 53 18, che sono la Proloco, e vi può dare tutte le informazioni che volete.
Benissimo, io ripeto entrambi i numeri: 0774 44 9500, oppure sempre il prefisso 0774 70 53 18. E approfitto anche per ringraziare una collaboratrice proprio della Proloco, la volontaria del Servizio Civile Nazionale e peraltro cittadina di Castelmadama, Maurizia Ruggeri, che tra l'altro ci ha aiutato proprio per organizzare questo colloquio con il presidente Alfredo Scardala, che naturalmente ringrazio per la sua precisione anche nella bella passeggiata che ci ha fatto idealmente fare qui dalla radio per Castelmadama. Speriamo che molti nostri ascoltatori potranno poi concretizzarla magari proprio nel prossimo fine settimana. Nel frattempo, a lei presidente e a tutti gli abitanti di Castelmadama, che si chiamano come?
Castellani.
Ah, Castellani, questa non l'avremmo indovinata. Castellani, a tutti i castellani, 7.000 castellani più o meno, castellano in più, castellani in meno, un buon festeggiamento di San Michele Arcangelo e tanti auguri. Grazie ancora. E a me non resta altro che ricordare che la trasmissione di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Cliccando tra l'altro su Weekend Divino potrete ascoltare anche le puntate andate in onda precedentemente e magari trovare ulteriori spunti per piacevoli, speriamo, fine settimana. Per il momento posso ancora dirvi che Weekend Divino torna puntuale venerdì prossimo. Un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
grappoli di religiosità popolare. Hey!